Grazie, consigliere. Nelle comunicazioni, sindaco, hai comunicazioni? No, io ho una precisazione per una appunto che avevamo preso un accordo ieri con il consigliere Brunato e Stramazzo. Vi ricordate quell'interrogazione che è stata protocollata venerdì, quella abbastanza corposa di argomenti? Abbiamo preso un accordo, anzi mi ha chiesto di leggerla alla fine di tutti i punti all'ordine del giorno e se ci sono delle possibili risposte, aggiornamenti da parte dell'amministrazione, bene, altrimenti poi la rimanderemo sicuramente al prossimo Consiglio Comunale ufficialmente con il tempo dovuto. Quindi passiamo al punto numero 2. Approvazioni verbali delle precedenti sedute del 15-12-2022 e del 22-12-2022. Se non ci sono osservazioni, dopo approvati i verbali. Nessun intervento. Verbali approvati, grazie. Passiamo al punto numero 3. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2023. Rettifica delibera numero 61 del 24-11-2022. La parola al dottor Cogliati, prego.
Buonasera. Questa delibera è già stata affrontata dal Consiglio Comunale il 24 novembre del 22 con la deliberazione numero 61. Purtroppo, anche per colpa degli uffici, per colpa mia, per responsabilità, è stato commesso un errore, nel senso che sono state riportate le cinque fasce di divisione degli scaglioni IRPEF. In realtà la finanziaria dell'anno scorso li aveva ridotti a 4. L'anno scorso era stata la stessa cosa, però la delibera era prima della legge finanziaria e quindi il Ministero aveva cambiato d'ufficio le aliquote, correggendo il Consiglio Comunale di Limbiate. Questa volta la legge finanziaria era già in vigore e quindi il Ministero ci ha chiesto di rettificare. Colgo l'occasione, visto che è stato chiesto in commissione, se visto anche l'avanzo di cui discuteremo successivamente, c'è la possibilità, come era stato chiesto nel momento in cui è stato approvato il bilancio, di ridurre o di alleggerire un po' la situazione dell'IRPEF sui cittadini. È vero, confermo che l'avanzo è elevato e dopo ne spiegherò i motivi, anche se in questa fase dobbiamo dire che è un avanzo presunto, però ha una natura diversa. È un avanzo che viene in parte dagli investimenti ed è un avanzo legato alla contingenza, quindi non ha una natura stabile, mentre la riduzione dell'IRPEF avrebbe una natura stabile, quindi le due poste si conciliano. Quindi pertanto l'amministrazione propone con questa delibera di rettificare come ha chiesto il Ministero, mentre non cambia assolutamente la politica fiscale.
Grazie, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Sessa, prego.
Sì, ringrazio il dottor Cogliati per la spiegazione, però rinnovo nuovamente la richiesta che avevamo già fatto l'altra volta, e cioè di avere una simulazione appunto di quanto avrebbe comportato di migliore entrata quell'emendamento se qualora fosse approvato, e anche in questo caso, visto che c'è stata questa variazione, di che cosa stiamo parlando, perché non so se sia minimo o grande, sicuramente avrà delle influenze anche sul bilancio. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Brunato, prego.
Sì, buonasera. Il ragioniere Cogliati ha anticipato la risposta alla domanda, diciamo, perché prossima volta ci vediamo tra i banchi dell'opposizione. Effettivamente io avevo fatto questa domanda e oltre a quello che diceva la consigliera Sessa, io avevo chiesto l'altro giorno nella riunione di Capigruppo se, vista la situazione che viene presentata questa sera, in cui vengono modificate le aliquote, non era possibile riprendere in esame, quanto già anticipato da Rosa, la soglia dei 18.000 euro che era presente nell'emendamento, se vi ricordate, effettuato pochi mesi fa, poco tempo fa, in sede di bilancio di previsione. Perché questo, mi sembra che questa sarebbe stata una occasione per poter andare incontro alle esigenze di tante persone, di tante famiglie, e il fatto di non averla presa in considerazione un po' mi spiace, insomma. Dopodiché vale la richiesta fatta dalla collega Sessa, che è quella di riuscire a capire se, modificando queste aliquote, quanto questo viene a incidere sul bilancio comunale. Domanda che si era già fatta ai tempi, appunto, del bilancio preventivo. Grazie.
Grazie a lei. Dottor Cogliati, prego.
Sì, sarà mia preoccupazione dare le informazioni alla consigliera e anche a tutto il consiglio, perché può essere un'informazione utile, però dopo spiegherò perché soprattutto in questa fase non è proprio possibile prendere in esame quella proposta. Quindi prendo questo impegno, non l'ho fatto prima perché me ne sono dimenticato, insomma.
Non ci sono altri interventi? Quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 3. Per alzata di mano, chi è favorevole? Unanimità, grazie. Si vota l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano. Unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 4. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e applicazione avanzo di amministrazione. Dottor Cogliati, a lei.
Credo che ci sia una certa soddisfazione a presentare questo punto, almeno dal mio punto di vista contabile, perché se noi guardiamo il testo della deliberazione, come primo elemento per affrontare il punto è che dobbiamo dimostrare che vi è un avanzo presunto, e l'avanzo presunto è di 12.662.000 euro. Però vorrei anche aggiungere che il trend dell'avanzo in questi anni, anche grazie alla contabilità finanziaria, è in crescita. Nel 2019 5,7, due anni fa 8,5 e l'anno scorso 7,037. Di questo avanzo molto elevato, però disponibile è solo 4 milioni di euro. Passare da 7 a 12, la motivazione che mi sento di dire al Consiglio in questa fase, prima del rendiconto vero e proprio, è dovuta al fatto che durante l'anno 2022 sono stati emessi avvisi di accertamento per un controllo massivo per gli anni 17, 18, 19, 20 e 21. Questo ha portato a un'emissione di quasi 6 milioni di euro, poi sono stati ridotti del 10% per errori vari, una parte, 600.000 euro, sono stati pagati durante l'anno e 600.000 euro sono stati rateizzati, quindi di quei 6 milioni ne mancano ancora alla cassa i 4 milioni. Per questo motivo, per un problema di cassa, io questi 4 milioni li devo contabilizzare, però in realtà non ce li ho ancora. probabilmente li incasserò in questo anno e l'anno prossimo, anche con l'aiuto di Soli, probabilmente sarà anche più alto, però non avendolo in cassa io non lo posso utilizzare e non posso giustificare la riduzione dell'aliquota. Per questo motivo quell'avanzo disponibile che contabilmente c'è, però di fatto non lo posso utilizzare. Quello che abbiamo potuto utilizzare è quello che viene illustrato in questa variazione. E l'avanzo è poi una tantum, perché ovviamente è un'entrata che si ripercuote tutti gli anni e poi è soggetta a una certa imprevedibilità, perché e mettere l'avviso di accertamento è un conto, incassarlo è un altro. Ovviamente per i soldi che sono stati incassati e quelli rateizzati, l'amministrazione ha preso una decisione ben precisa, e che è quella di utilizzare questi soldi per investimenti sul territorio. Quindi una prima tipologia di avanzo, oltre a quelli che erano già stati previsti nel bilancio di previsione, sono stati aggiunti una nuova rotatoria Viale Lombardia per 400.000 euro, illuminazione pubblica per area parcheggio 30.000 euro, arredi edifici comunali 70.000 euro, manutenzione edifici comunali 120 e poi un progetto per, di cofinanziamento, quindi sulla sicurezza della polizia locale, quindi telecamere sul territorio oppure autovettura, per 50.297, che questa è la parte che è di competenza del comune. Mentre la seconda parte, uguale avanzo vincolato, ha una natura diversa, nel senso che questi sono legati a soldi che sono arrivati dalla regione o dallo Stato e sono arrivati prima del 31 dicembre. Mentre noi questi soldi li aspettavamo nel 2023, ci sono arrivati negli ultimi giorni, soprattutto dell'anno scorso. Quindi non ho potuto contabilizzarli nell'anno 2023, ho dovuto contabilizzarli nell'anno 2022, siccome non avevo queste partite, mi sono andato in avanzo e l'avanzo l'ho applicato, altrimenti no, se non facciamo questa variazione, queste opere restano ferme fin quando non avviene l'approvazione del rendiconto. Per rendere un po' i numeri di questa variazione, abbiamo l'asilo nido Fantasia per 441.000 euro, ci è arrivata una parte, e poi qualificazione asilo nido 617, centro sportivo Tolstoi 10.000 euro, pavimentazione palestre 15.000 euro, efficientamento energetico impianto natatorio 350.000 euro, ristrutturazione Villa Atanasio 745, Villa Atanasio 457, ristrutturazione Escral 449, distretto unico del commercio 630. Ovviamente non abbiamo incassato tutti questi soldi, abbiamo incassato una parte di questi soldi, però il fatto che ho dovuto cambiare la contabilità per poter far partire queste opere, perché la Regione e lo Stato ce li hanno versati il 31 dicembre. Noi il 22 dicembre avevamo già approvato il bilancio pensando che arrivassero nel 2023, in realtà sono arrivati prima, quindi ho dovuto fare queste correzioni. Ecco, la variazione, pur essendo una variazione di tipo contabile, solo la prima parte ha una novità, che ovvero le nuove opere che ho elencato all'inizio: Viale Lombardia, parcheggio, edifici comunali, manutenzione edifici e progetto sulla sicurezza.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi? Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 4. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Abbiamo l'esito, 15 voti a favore, 0 contrari, 7 astenuti, viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediata eseguibilità. Unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5. Azienda speciale consortile, consorzio Desio Brianza. Approvazione atti fondamentali ai sensi dell'articolo 114 del decreto legge 267 del 2000, bilancio di previsione 2023-2025. La parola al dottor Cogliati.
Allora, questo da parte del Consiglio Comunale di Limbiate è un atto dovuto, però vorrei illustrare un po', prendo l'occasione per illustrare un po' l'attività dell'azienda speciale. L'azienda speciale, il Comune ha aderito all'azienda speciale, se non sbaglio, nel 2021. Questo è un atto dovuto perché la legge, il testo unico, prevede che i comuni consorziati approvino il bilancio che l'azienda speciale consortile ha approvato a sua volta. Devo dire che per quanto riguarda il Comune di Limbiate, aderisce a una parte dei servizi che sono offerti dall'azienda speciale. Abbiamo servizi il cui finanziamento da parte del Comune di Limbiate è pari a 186.000 euro, però in cambio riceve servizi per un valore, sto leggendo il bilancio di previsione che ha approvato l'azienda consortile, quindi il Comune paga servizi per 186.000 euro e riceve servizi del valore di 274.000 euro. La differenza sono gli altri contributi o entrate proprie che l'azienda ha e che distribuisce tra tutti i soci. Tra i soci abbiamo il Comune di Bovisio, Cesano, Desio, Muggiò, Novas, Sovico e Varedo. Oltre alla quota associativa per il Comune di Limbiate pari a 87.518, il Comune di Limbiate non ha affidato il servizio del centro diurno disabili perché viene gestito direttamente, mentre ha affidato il servizio integrazione lavorativa disabili, il cui costo per Limbiate è 59.665. Non ha affidato il centro Voitila, che gestisce direttamente, mentre ha affidato la gestione, e qua è veramente pesante per il Comune di Limbiate, per la quota minore, penale minorile psicologica. Vi faccio una lettura dei dati. In questo caso il costo si riferisce al numero dei casi. Il Comune di Limbiate ha una quota maggiore, 112.000 euro, tre volte quanto paga Desio. Quindi numericamente il doppio di quelli di Cesano. Noi abbiamo il 20%, più del 20%, perché sulla spesa di 501.000 euro di questa spesa complessiva. Quindi questo probabilmente è un dato molto negativo, al di là del fatto che questo servizio ci viene reso perché non saremo in grado di gestirlo direttamente. Poi abbiamo una quota minore sul servizio formazione pari a 11.000 euro, non abbiamo il servizio ASH, mentre abbiamo un servizio di 3.000 euro per il punto unico lavoro. Quindi complessivamente ci viene reso un servizio per 274.000 euro. Ecco, questo mi sembravano le informazioni più interessanti che dalla lettura del bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale dà atto che è stato approvato dal Consorzio.
Grazie, dottor Cogliati. Chiamo aperta la discussione. Consigliere Brunato, prego.
Grazie. Nella riunione di capigruppo avevo capito che era una presa d'atto, forse non si doveva neanche votare, però non è tanto questo non è questo il problema. L'intervento non è tanto su questo tema qui che faccio, ma sul fatto che appunto anch'io ho rilevato le cose che diceva Cogliati e noto nel bilancio economico in previsione del Consorzio Brianza che rispetto a noi agli altri comuni noi usufruiamo, per così dire, solo di pochi servizi, no? Quindi mi sto chiedendo in una situazione sociale in cui tutti cercano di accorpare, di accorparsi, sia per risparmiare, sia per armonizzare diversamente i servizi del territorio, se non sia il caso di capire come poter ampliare questa collaborazione. Io qui non entro nel merito della bontà o meno del servizio che viene reso dal consorzio, nel senso che poi non l'ho studiato approfonditamente. Siamo andati due sabati fa all'open day che hanno fatto in Adesio, almeno alcuni della minoranza erano presenti, l'assessore era presente, abbiamo conosciuto una serie di servizi che sono svolti da loro. Non voglio assolutamente in questa sede qui entrare nel merito della bontà o meno del servizio reso, però se si va nella situazione che io condividerei di auspicare che i servizi sociali, anche degli inviati, vengano presi in una rete di servizi territoriali, perché ormai si ragiona così da tutte le parti, credo che si potrebbe ragionare, a maggior ragione, perché alcuni servizi, assistenza domiciliare di H, che diceva Cogliati, assistenza domiciliare di handicappati, assistenza scolastica handicappati, l'assistenza scolastica educativa, eccetera, eccetera, per esempio questo è uno dei servizi più corposi che c'è, perché ogni comune qui spende dai 500 ai 900 mila euro, si possa considerare di... È una questione da valutare, vedo l'assessore, da prendere in considerazione, come pure mi pare abbastanza scarna questa quota di 3.000 euro che noi affidiamo all'ufficio del lavoro, mi pare che sia scritto qui, e quindi questa è la riflessione che faccio. Quindi, rispetto a un sistema in cui i servizi si evolvono in questa situazione, credo che anche con gli altri debba capire come misurarsi. Fa veramente impressione, anche questo lo diceva la ragioniere, la questione della tutela minori, che tra l'altro in quella presentazione a cui abbiamo partecipato quel sabato mattina emergeva come problematica del territorio maggiormente interessante per l'inviato. Se voi pensate che l'inviato spende 112.000 euro e altri comuni sono intorno ai 30, 40, 50 mila euro, vi dà, solo questo dato vi dà l'oggetto, no? Il senso delle proporzioni che ci sono, non dato in termini economici, perché qui si traducono in termini economici, ma in termini di questioni sociali. Grazie.
Grazie a lei. Dottor Cogliati, prego.
Allora, è stata fatta questa valutazione, io le posso dire dal mio punto di vista, dal punto di vista finanziario, e dal punto di vista finanziario credo che non c'erano le condizioni per cedere il servizio svolto dal Voitila e dal centro di Villamella, quello dei disabili, perché in generale loro chiedevano un 4% sull'intero come per prendere in carico il servizio, quindi come tassa iniziale per tutti gli anni, e in più gli appalti, le entrate e le uscite del nostro servizio erano più efficienti, cioè dare a avere aveva un delta rilevante rispetto ai loro servizi, quindi capite che dal mio punto di vista cedere dei servizi che sono più efficienti dal punto di vista economico, io non sto discutendo quello, poi dopo diventa difficile poi far quadrare il bilancio, perché bisognava integrare la differenza. E poi io, guardi, sono responsabile anche del servizio welfare, e le assistenti sociali noi ne abbiamo assunte e purtroppo lavorano a pieno regime, perché la popolazione, la cittadinanza gli dà del lavoro. Io non vedrei come responsabile una scelta di delegare questo servizio all'esterno, perché da un certo punto di vista si rischia di perdere il contatto, però ovviamente questa non è una decisione tecnica ma politica.
Grazie. Come? Non ci sono altri interventi, quindi...
No, ma la questione è scambio di opinioni, per quello mi sembra inutile, il concetto per cui l'amministrazione tiene a sé questi servizi, al momento. Prego, prego.
Sindaco, prego.
Visto che l'assessore è senza microfono, noi in questo momento, con il personale che abbiamo, nonostante le difficoltà oggettive che ci sono, il servizio reso internamente sia più efficiente, più rispondente ai bisogni rispetto ai servizi che può erogare un consorzio. Che voglio ricordare, i servizi vengono appaltati, non è che il consorzio ha l'autonomia del personale per gestire tutti i servizi. Già noi facciamo difficoltà quando facciamo gli appalti a trovare gli interlocutori, e nonostante questa difficoltà devo dire che il personale che abbiamo potenziato, abbiamo fatto una scelta politica importante di potenziare gli esseri sociali, non di delegare. Noi come amministrazione, io personalmente sono dell'avviso che dobbiamo ritornare a gestire i servizi internamente, avendo le professionalità. Siccome li abbiamo, deve essere fatta una cosa interna. Dobbiamo smettere di esternalizzare, bisogna esternalizzare solo quei servizi dove non abbiamo le professionalità. Le professionalità ce le abbiamo e andiamo avanti con questa scelta. Per adesso, domani mattina, non lo so, in questo momento questa è la scelta. Se le difficoltà dovranno essere più importanti, più enormi, come ahimè ci stiamo affrontando, ci attrezzeremo, ma la linea maestra è quella di potenziare sempre i servizi interni. Su questo non intendiamo, è una scelta politica che riconfermiamo e che non abbiamo nessuna intenzione di modificare, salvo costrizioni anche legali o legislative. Io ringrazio il personale che abbiamo, che nonostante le difficoltà, specialmente anche l'assistenza scolastica, che è un problema enorme, esistono le difficoltà, non dobbiamo nasconderlo, ma nonostante le difficoltà riteniamo che siamo più efficienti di qualsiasi altro comune. Perché dobbiamo smettere di pensare che il Comune di Rimbiate abbia solo problemi. Il Comune di Rimbiate ha problemi e ha le capacità professionali di risolvere. Non abbiamo niente da confrontarci con nessun comune che ci circonda. Quando qualcuno mi dimostrerà con i fatti e non con le parole, a fronte di un servizio, professionalità, costo e entità, allora a quel punto mi siederò. Ma fino ad oggi non c'è nessuno che ci può sfidare su questo ambito. Siamo un'elite, anzi, all'interno dell'ambito veniamo presi come esempio, perché siamo efficienti, e devo dire che all'interno dell'ambito insieme riusciamo a risolvere tanti problemi. Io credo invece di essere un valore aggiunto alle professionalità che abbiamo, e ringrazio tutto il personale dell'ente che riesce a superare anche le disfunzioni di carattere legislativo e anche strutturale quando vengono vinti degli appalti da parte delle cooperative, da parte di molte cooperative che vincono gli appalti, dopodiché hanno difficoltà a reperire il personale. Personale qualificato, voglio ricordare, non è un personale di basso livello professionale, ma di alto livello, e quindi non è semplice. Molti educatori non ci sono più, e nonostante questo bisogna sopperire. E sono convinto che nonostante queste difficoltà andiamo avanti, perché non, io non, non, a me non conosco, conosco altre realtà che hanno fidato e non mi sembra assolutamente che siano più vicini di noi.
Consigliere Brunato è già intervenuto su questo punto, le do 2 minuti.
Prego. Solo mezzo minuto per dire che io non ho fatto nessuna critica, il sindaco si allarma, ma io non l'ho criticato. Ma io non ho fatto questo discorso, se al sindaco, io ho fatto un altro discorso, ho detto che bisogna lavorare in rete, uno può lavorare in rete sia affidando i servizi a Podebri, che è un altro consorzio con un'associazione di comuni, che da solo. Lei sta dicendo che avete del personale ottimo, io non sto mica disdicendo questa cosa, ho anche detto che non facciamo nessun commento su come lavora il Codebri, se il Codebri lavora bene o lavora male. Quando abbiamo fatto la riunione qui con la presentazione del Codebri, uno degli argomenti venuti fuori era che Codebri stava cambiando le regole di ingaggio del personale, stava cambiando il contratto del personale, se vi ricordate. Non lo so, non so neanche come l'abbia fatto. Io me lo spiego, io stavo facendo un discorso di riflessione, no? Da questo punto di vista. Oggi tutti lavorano in rete, l'inviate, nessuno sta criticando la struttura di l'inviate, continuo a ripetere che evidentemente comunque il territorio di l'inviate è un territorio in cui si manifestano delle problematiche sociali, e su questo non è che non ce lo possiamo negare, su cui si deve intervenire con delle risorse e anche con, sicuramente anche con degli interventi. A mio avviso, oggi come oggi, è importante lavorare in rete. Poi se lavori attraverso un consorzio o da soli, io era questo che stavo intendendo, non occorreva fare tutta questa entrare nel merito di una cosa che io poi non ho neanche detto. Non l'ho neanche criticato, scusate.
Grazie. Consigliere Orsino, prego.
Sì, buonasera. No, io volevo solo dire che non parliamo per sentito dire. Abbiamo appena detto che spendiamo qualcosa come 112 mila euro per l'area minori, l'area penale. Per cui spendiamo una marea di soldi, non abbiamo sentito dire. Sono dati che ci avete appena dato un secondo fa. Questo significa che per quanto il personale che lavora per questo comune sia un ottimo personale, su cui noi non facciamo assolutamente commenti, probabilmente ci sarebbe bisogno di ampliare la visione di questa cosa, guardarsi anche un po' attorno, perché saremo anche un'elite, ma anche gli altri comuni mi sembra che abbiano personale molto buono, che fa un buon lavoro e magari anche la possibilità di accedere a progetti, ad altre soluzioni che non dico che riducano la spesa, perché non, qui parliamo di persone e non di soldi, però quantomeno che aumentino la capacità del comune di rispondere a dei bisogni, a delle esigenze. Tutto qui, ecco, perché insomma mi piacerebbe sapere, magari questo è un ottimo argomento di cui parlare, quanto personale si occupa della DH, quanto personale si occupa di altri, di tutti questi questi servizi che sono che governiamo qui. Magari è una cosa di cui si potrà parlare, ecco, perché non è proprio sentito dire.
Grazie. Non ci sono altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo al punto, alla votazione del punto numero 5. Alzata di mano, chi è favorevole? Si vota l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 6. Impianto natatorio. Approvazione addendum alla convenzione stipulata tra il Comune di Limbiate e la società Sport Training 2SSD relativamente al bando interventi a favore dei comuni per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di Regione Lombardia. La parola al dottor Cogliati, prego.
Io illustro questo punto dal punto di vista finanziario, leggendo i numeri e un po' la cronostoria, poi il mio collega Cristiano dirà di più sull'intervento vero e proprio previsto sulla struttura comunale. Tutto parte, l'iter parte da un bando della Regione Lombardia che il 26 aprile del 22 viene pubblicato, approvato dalla Giunta e pubblicato, relativo a interventi a favore dei comuni per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori, quindi un contributo a fondo perso che può coprire l'80% della spesa, con un limite massimo per ogni comune partecipante per 350.000 euro, quindi con la parte che dal gestore o il comune la spesa potrebbe arrivare fino a 500.000 euro. Il budget previsto dalla regione era di 16 milioni di euro. In un punto del bando, così prevengo eventuali domande, si prevede che possa essere demandata ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi la ristrutturazione, la fase realizzativa dell'intervento. Ovviamente il comune è sempre soggetto a cui vengono destinati questi soldi, infatti il primo acconto è stato incassato dal comune il 31 dicembre. Poi è difficile fare le programmazioni finanziarie se poi arrivano all'ultimo giorno dell'anno. Comunque, al di là della battuta, il comune incassa questi soldi e poi, sulla base degli stati di avanzamento come previsto dalla legge 150, verranno dati al concessionario che fattura a sua volta e il comune approva gli stati di avanzamento dei lavori. Ovviamente la legge prevede che sia dato anche un anticipo e così verrà fatto. Quindi la giunta comunale di Lembiate aveva approvato l'adesione a questo bando, aveva approvato i progetti e tutti gli allegati tecnici senza sostenere un euro di spesa, perché erano stati anticipati dal concessionario. Quindi partecipa a questo bando, la regione valuta l'offerta del comune conveniente e affida il contributo per 350.000 euro. Quindi la spesa per partecipare alla gara è stata sostenuta dal concessionario e la verifica se del progetto tecnico approvato dalla giunta comunale viene esaminata e approvata dalla Regione Lombardia. Quindi in questo caso il fatto che questo contributo arrivi al comune, dobbiamo modificare il contratto che abbiamo con il concessionario, e questo contratto viene approvato come allegato questa sera e poi lunedì prossimo verrà sottoscritto dal sottoscritto, perché è incaricato il sottoscritto a firmare questo contratto davanti al notaio, perché viene firmato come atto pubblico e poi inviato entro il 15 di febbraio alla Regione Lombardia per rispettare i tempi previsti dal bando. Questa è un po' la cronostoria finanziaria di questo progetto. Era stato previsto nel bilancio, per il bilancio 2023, e quindi abbiamo dovuto modificare con la variazione di bilancio il fatto che era arrivato prima come acconto.
Grazie, dottor Cogliati. Io vorrei proseguire, diamo la parola anche. Ok, deve estrarre però la testa. architetto Clementi, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Niente, aggiungo solamente che l'addendum che andrà a firmare il dottor Cogliati riguarda appunto una specifica che ci ha chiesto la Regione Lombardia e che praticamente venga messo come addendum alla convenzione già esistente, che tutti gli interventi che verranno realizzati dal gestore rimangano poi di proprietà dell'amministrazione pubblica. Quindi che non possa, visto che si tratta di installazione di caldaie, installazione di impianti di cogenerazione e installazione di apparecchi a LED, quindi tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico, nel momento in cui si vada a chiudere anticipatamente o anche a chiusura finale della convenzione con il gestore, questi interventi e queste migliorie rimarranno di proprietà comunale. Questo è praticamente la delibera che approva l'addendum che poi andrà a firmare il dottor Cogliati. Grazie.
Grazie a lei. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Papa, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, noi questa sera ci troviamo in estrema difficoltà rispetto a questo punto all'ordine del giorno. Parliamo di efficientamento energetico, un tema che a noi è molto, molto caro. Le mozioni, le interrogazioni e gli emendamenti che abbiamo presentato in questi anni lo dimostrano chiaramente. Come già illustrato in precedenza, abbiamo da una parte un bando regionale che prevede un contributo massimo di 350.000 euro per lavori di efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori, a cui il nostro comune ha partecipato ottenendo il contributo stesso. Una spesa complessiva di intervento di 513.000 euro. E dall'altra parte abbiamo la società gestrice della piscina comunale che si è resa disponibile a finanziare la differenza non coperta dal contributo regionale per una cifra di 163.000 euro e a cui si vorrebbero affidare, secondo la convenzione proposta questa sera, le attività necessarie a realizzare l'intervento di efficientamento energetico della piscina comunale. Stiamo parlando però di una società che in questi anni non si è proprio comportata correttamente nei confronti del Comune di Limbiati. Senza andare a rimangare troppo il passato, ricordare i contratti stipulati a dir poco distruttivi con la società, alle richieste di azzeramento e di riduzione del canone, poi ottenuti per il Covid, alla vendita di rami d'azienda senza avvisare il Comune, è bene ricordare che la stessa società che gestisce la piscina comunale risultò già inadempiente nel 2011. In sostanza, nel 2011 qualcuno si accorse che il mutuo non veniva pagato da tempo, creando un ingente danno economico al Comune di Limbiati. Tornando ai giorni nostri, e poi le cose non è che sono molto cambiate rispetto al passato. Alla fine dell'anno scorso, quindi qualche mese fa, sempre la società gestrice, che gestisce la piscina comunale, risulta ancora inadempiente, accumulando un debito nei confronti del Comune di 210.420 euro. Per fatture non pagate relative al canone per l'anno 2018, 2021 e 2022. Oltre all'omissione di 4 avvisi PACOPA relativi all'anno 2021. Solo a seguito di un accertamento esecutivo nel novembre del 2022 da parte del Comune di Limbiati, la società ha avuto modo di mettersi in regola dilazionando il pagamento. A questo punto la domanda che ci sorge è la seguente: siamo sicuri di voler affidare i lavori per l'efficientamento energetico della piscina comunale ad una società che solo a seguito di un accertamento esecutivo si è messa in regola con i pagamenti? Ora, questi sono fatti accaduti, non ci stiamo inventando assolutamente niente, gli atti parlano, noi abbiamo qua fatto l'ingiunzione. Gli stessi fatti però che ci spingono a nutrire dubbi in merito a questa convenzione, benché sia prevista la nomina di un direttore dei lavori e tenuto conto che la manutenzione straordinaria della piscina comunale è decisa dal proprietario, che tale opera è prevista nel piano triennale delle opere pubbliche, che la diagnosi energetica poteva essere fatta anche dal Comune, incaricando un tecnico esterno, e che la differenza tra l'importo complessivo dei lavori e il contributo regionale poteva essere stanziata dal Comune stesso. Ovviamente sarebbe stata una spesa a carico del Comune, ma sicuramente avremmo dormito sonni più tranquilli. La nostra non è una crociata nei confronti del privato. Se un privato volesse investire sul nostro territorio, ben venga, a patto che lo stesso si comporti in modo corretto e che rispetti soprattutto gli accordi, cosa che purtroppo in questi anni non è successa con la società che gestisce la piscina comunale. Diciamo che se la società si fosse comportata bene in questi anni come gruppo Movimento 5 Stelle, non avremmo avuto nessun tipo di problema a votare a favore di questa convenzione. Quindi, dando una risposta in stile sindaco, possiamo dire bene i lavori di efficientamento energetico, non bene affidare i lavori alla società gestrice. Ribadendo e sottolineando che i nostri dubbi non riguardano assolutamente i lavori di efficientamento energetico, ma bensì sulla modalità in cui la convenzione ci viene proposta, per tutti questi motivi il nostro gruppo si asterrà in merito a questo punto all'ordine del giorno. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Sessa, prego.
Sì, buonasera. Allora, io condivido quanto detto il mio collega poco fa e volevo aggiungere anche un'altra riflessione. Innanzitutto volevo capire appunto se questo atto di ingiunzione è stato fatto applicando quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle realizzazioni. Immagino di sì. No, ho chiesto se l'atto di ingiunzione, che non credo sia stato preceduto da una determina o da un qualsiasi altro atto, sia stato assunto, diciamo, riferendosi al regolamento comunale per la disciplina delle realizzazioni. Immagino di sì. Ok. Perché nel regolamento per la disciplina delle autorizzazioni, tra le altre cose, è previsto che se il richiedente la realizzazione è un'impresa, quindi non è un cittadino, deve essere richiesta un'autocertificazione che attesti che c'è uno stato di difficoltà e addirittura devono presentare la copia degli ultimi 2 anni della dichiarazione di reddito dei bilanci per verificare che ci sia questa effettiva, diciamo, situazione di difficoltà al pari di un cittadino che deve presentare l'ISE. Quindi nel regolamento è già previsto. E inoltre è anche previsto che venga emessa una polizza fideiussoria, proprio a garanzia del pagamento del debito. Quindi, secondo me, almeno questi elementi bisognerebbe chiedere a questo soggetto, visto appunto i pregressi. E l'altra cosa, l'altra perplessità che io ho è questa. Allora, questa società ha accumulato più di 200.000 euro di debiti dal 2018 ad oggi. No, in questi 200.000 euro per cosa gli stiamo chiedendo? Canoni non pagati, giusto?
Di un anno, non dal 2018, dell'anno scorso.
No, allora, nella era che abbiamo avuto dal vostro ufficio si parla del 2018, cioè ci sono citati anni. Vabbè, comunque. Comunque, in ogni caso, questa impresa ha oltre 200.000 euro di debiti col comune di Lingate, corretto? Ok. Allora, la Regione Lombardia ad aprile emana il bando, quindi noi facciamo fare uno studio di fattibilità a questa impresa che ha un debito di oltre 200.000 euro con noi, presentano lo studio di fattibilità, facciamo la domanda presentando questo studio di fattibilità, vinciamo il bando, prendiamo questo finanziamento e praticamente a novembre, in prossimità della comunicazione, 2 giorni prima della comunicazione del finanziamento, facciamo l'avviso di accertamento. Cioè, io non so, io mi sentirei tranquilla a fare un'operazione di questo genere con una impresa che ha oltre 200.000 euro di debiti con noi. Ok, allora, qui adesso non mi detta... Anno 2018, fattura 62, 8.700 euro. Anno 2021, fattura 153, 42.000 euro erotti. Anno 2022, fattura 70, 146.400. Poi ci sono... ancora arretrati dicembre 2020-21, 21 giugno 21, novembre 21, comunque il primo debito del 2018. Poi l'altra cosa che volevo chiedere, che non sono riuscita a capire, praticamente si parla nell'atto di ingiunzione di 210.420 euro, poi però nella lettera in cui gli si accorda la rateizzazione si parla di 185.000 euro. Immagino che la differenza sia qualcosa. 173 più 12.441 per le pensioni sono 185.
Del 2018 che non era l'anno dovuto. Cioè quello che dico che sono soltanto il
2022. Ecco, però, allora, se noi abbiamo di straforo un avviso di... No, ascolti, Cogliati, ma noi come facevamo a sapere che c'era questa cosa se non avessimo avuto... Non c'è un atto, non c'è una determina nemmeno.
Aspetta, dottor Cogliati, aspetta.
Allora, però leggendo i 2 documenti che abbiamo avuto, cioè non si capisce questo passaggio come è avvenuto, sinceramente, ed è per questo che lo sto chiedendo. Cioè, non che, sicuramente i conti sono giusti, non metto in dubbio questo, però non si capisce da quella lettera di novembre alla lettera di gennaio che cosa sia intervenuto. Sto raccogliendo gli interventi, dottor Quagliato. No, c'è la tessera inserita dell'architetto, credo. L'ha già fatto? Ok. Quindi se essa è prenotata, però chiudo, vero Rosa? Dottor Quagliato, a lei la parola.
Io voglio ricordare, senza fare la cronostoria dal 2006, perché la piscina è stata inaugurata nel 2006 con un investimento di 6 milioni. La Corte dei Conti ha sempre monitorato questa gestione e l'anno scorso ha chiesto informazioni come sempre, come capiterà nei prossimi anni, e ha chiuso il controllo dicendo che a quel punto andava bene. Quindi i debiti fino al 2021, se non per qualche per una parte molto ridotta, in realtà l'avviso di accertamento è legato al canone 2021, la fattura l'ho messa a settembre e a novembre, i primi di dicembre ho messo accertamento esecutivo, che è un titolo molto pesante. Per questo titolo non è richiesto dalla norma una polizza fiduciaria, e quindi così ho fatto, anche perché essendo un titolo esecutivo, passati 60 giorni io posso andare a pignorare, e lo farò, gli incassi o i beni della società. Quindi questa società è controllata, che ho preso tutta la responsabilità, perché questi documenti sono sottoscritti da me, e quindi non vi è altra responsabilità di altri soggetti. Quindi ritengo che non era necessario, come non è necessario, io con Sorit e con gli altri avvisi di accertamento vi ricordo che in 4 anni abbiamo incassato 4 milioni di euro e non c'è un soggetto a cui abbiamo chiesto la polizza fiduciaria. Non c'è un soggetto a cui abbiamo chiesto la polizza fiduciaria, pur avendo incassato 4 milioni di euro. Questi 4 milioni che poi sono andati nell'avanzo e che sono andati negli investimenti. Ovviamente questo lo faccio oltre alle altre cose, perché se dovessi chiedere aggravare sui debiti anche questo elemento, ovviamente farei fatica a incassare e avrei bisogno di molto di un altro personale. Quindi sto dicendo che il trattamento fatto nei confronti della società che gestisce la piscina è uguale al trattamento che ricevono tutti i cittadini che hanno gli avvisi di accertamento, che ricevono gli avvisi di accertamento. La Corte dei Conti ha controllato e non ha eccepito alcunché fino alla gestione 2021. Nel 2020, per colpa del Covid, la piscina è stata chiusa. Il Consiglio Comunale di Limbiate ha approvato una riduzione del canone per il 2020 e per gli anni successivi. Poi vi è stata la crisi energetica, quindi è già stato un successo, a mio parere, che la piscina ha continuato a funzionare, perché il rischio che chiuda e che quindi vada perso l'investimento di 6 milioni di euro è stato elevato in questi anni. Non è capitato perché la piscina è stata gestita, a mio parere, in modo efficiente, e perché abbiamo collaborato perché questo accadesse, cioè che la piscina continuasse a lavorare. Poi ovviamente le opinioni possono essere diverse. Il comune di Limbiate nella piscina, non dico quello che è tutta le traversie che sono successe dal 2011 al 2016, comunque il comune di Limbiate con il canone si paga il mutuo, quindi anche con la riduzione del debito, quindi è una gestione dove il comune di Limbiate non ci mette un euro. quanto riguarda l'addendum non c'erano elementi per non firmarlo, perché il debito che il gestore ha chiesto di rateizzare non influenza gli interventi che sono programmati con questo atto.
Dottor Cogliati, consigliere Sessa, sei già intervenuta, ti do 2 minuti. Prego.
Dottor Cogliati, io non metto in dubbio la sua buona fede e il fatto che lei lavori per far risparmiare il comune di Limbiate, su questo sono sicurissima. Però io mi dico, se c'è un regolamento va fatto rispettare. Il discorso. Ma io la prima domanda che ho fatto è stata, ma noi ci siamo basati sul regolamento delle rateizzazioni? Sì, e lì c'è scritto che ci vuole l'autocertificazione per dichiarare lo stato di, diciamo, di povertà, tra virgolette, con gli ultimi bilanci, perché la Corte dei Conti avrà controllato fino al 2021, ma come diceva lei, la maggior parte dei debiti sono successivi probabilmente. E io le dico, io non mi sarei sentita tranquilla a presentare un progetto alla Regione Lombardia con un soggetto che ha oltre 200.000 euro di debiti, dando a lui l'incarico di fare lo studio di fattibilità, come si chiama quella roba lì, la relazione energetica, dove attesta appunto che i lavori sono per 600.000 euro, quello che è. Io concordo col collega appunto Michele Papa con il fatto che forse sarebbe stato più opportuno che il comune, visto che comunque ha anche un avanzo notevole, si accollasse questi 163.000 euro mancanti e saremmo stati tutti più tranquilli sicuramente.
Grazie. Non ci sono altri interventi? Sindaco, prego.
Se no sembra che Cogliati sia l'amministrazione. Cogliati è un funzionario e lo ringrazio per la responsabilità che si prende, davvero dirigente. Perché spesso e volentieri ci lamentiamo della funzionalità della macchina comunale e di tutta una serie di leggi, e quindi quando abbiamo i dirigenti, che spesso e volentieri tanti altri dirigenti magari non avrebbero affrontato in questo modo la gestione della piscina. È facile dire cosa bisogna fare agli altri. Per fortuna che ci abbiamo Cogliati, per fortuna non ci sono altri che gestiscono al posto di Cogliati, altrimenti non avremmo la piscina, non avremmo il teatro, non avremmo niente, perché siamo rigorosi nel rispetto delle leggi come sempre, ma per non fare niente come sono stato fatto nel passato. Allora io credo che la responsabilità di un dirigente sia quella anche di assumersi la responsabilità, e quindi va dato atto a Cogliati che si assume la responsabilità. Poi dopo, anche sull'efficientamento energetico, ma abbiamo il privato che si accolla una parte della spesa e ci mettiamo qui ancora a giudicare, ma perché si accolla? Voglio solo ricordare che 350 li abbiamo dalla Regione Lombardia a costo zero. A noi non costa niente. E rimane il bene da 500.000 euro. Se domani mattina il gestore dovesse chiudere, noi diamo bene per 500.000 euro. Ma ci poniamo la domanda qualche volta che cosa significa avere una piscina chiusa? Ma ci poniamo, guardiamo il mondo in cui stiamo vivendo oggi, dove ci sono comuni che fanno i bandi per assegnare le piscine e non partecipa nessuno? O viviamo in un mondo per additare sempre qualcosa che non funziona? Ma andate a vedere i bandi oggi, qui qualche comune vicino, che non riesce ad appaltare la gestione del centro sportivo perché nessuno partecipa. Qui forse veramente viviamo in un mondo col pensiero del passato. E fuori c'è un mondo che veramente bisogna contrastare e sopravvivere giorno per giorno, come la piscina, le imprese, le imprese. Chi gestisce la piscina è anche un imprenditore. È anche un imprenditore. Voglio solo fare un accenno, prima ha detto il dottore Alfredo Clemente, che verrà fatto un appalto. Non è che i lavori li fa il gestore della piscina, bisogna leggere tutti gli atti, perché altrimenti qui diventa veramente un battibecco. Il gestore della piscina dovrà fare un appalto e chi vince l'appalto farà i lavori. No, bene, visto che lei è un funzionario di un comune, sa tutto, mi auguro veramente che lei si assuma sempre la responsabilità in modo corretto, preciso, come lei fa, e che non incorra mai in qualche errore. Questo le auguro, che non incorra mai in qualche errore, perché dopo quel giorno se ne pentirà di cosa succede. Allora, io credo, sì, Presidente, vabbè, non è intoccabile. Mi piacerebbe, io non ho fatto nomi, e lei che sta intervenendo fuori microfono, sto parlando in generale, non ho fatto nomi. Se lei si sente toccato, un problema suo, non è il mio problema. Io mi sto rivolgendo alla maggioranza. Guarda, sto guardando il mio consigliere.
Parlate dell'oggetto.
Mi sto guardando a loro, ma se vuole essere lei, è lei. Poi mi sto rivolgendo onestamente al consigliere che è intervenuto sull'efficientamento energetico, e lui è intervenuto, non è intervenuto lei. Ho detto sull'appalto, mi riferivo al consigliere che è intervenuto, l'unico consigliere che è intervenuto sull'efficientamento energetico, che non ha aggiunto il fatto che non fa i lavori il gestore, ma deve fare la gara d'appalto, che non è uguale, ok? Questo ho detto. Comunque, se fosse, e poi un avviso veramente incredibile, stiamo assistendo, nella storia di io 30 anni che faccio politica, ci sono una serie di tanti atti, accesso agli atti, come se la parte politica facesse le delibere o facesse le gare. Voglio solo ricordare che la Bassanina ha cambiato il mondo, ha cambiato. Non è più il politico che gestisce la parte gestionale, sono i funzionari. E mi sembra poco corretto che fare tutto questo accesso agli atti. Invito i consiglieri comunali, invito i consiglieri comunali magari ad chiedere, visto che i funzionari sono quelli di prima e quelli quando c'eravate anche voi, non sono gli stessi. Sono convintissimo della serietà professionale dei nostri funzionari, che invece di fare l'accesso agli atti, di farlo ora due volte, perché sto finendo questo, i nostri funzionari stanno lavorando due volte, una volta perché lavorano facendo la delibera, una volta perché devono produrre i documenti e una volta perché devono dare la risposta al sindaco da dare in consiglio comunale, quindi tre volte. Mi sembra che forse c'è un abuso della democrazia qua, un abuso. Magari forse sarebbe una riflessione da fare, da chiedere ai funzionari, ma posso dire la mia o devo chiedere l'autorizzazione? Devo chiedere l'autorizzazione. In questo paese, sapete cosa succede? Che l'opposizione può dire quello che vuole, noi dobbiamo stare zitti. Il pensiero che uno dice non può essere detto, perché bisogna chiedere autorizzazione, ok? Io sto facendo un invito, perché tutto questo sono i funzionari che li facciamo lavorare, a me non fa né caldo né freddo, onestamente, perché io mi chiedo solamente a leggere la relazione che producono i funzionari, visto che sono molto dati tecnici. Inviterei i consiglieri magari a avere più colloquio con i funzionari, magari lavorerebbero meglio, darebbero magari più informazioni non scritte, perché a scrivere magari è un po' più difficile e tante informazioni non si riescono a dare, e quindi invito i consiglieri, perché oppure invitiamo, credo dottor Ferrella, possiamo dare, io mi ricordo che in consiglio comunale c'è una stanza dove i consiglieri comunali potevano accedere, perché visto che molte delibere dopo 15 giorni vengono tolte, e quindi se uno arriva al 16° giorno non vede la delibera precedentemente pubblicata, così mi è stato detto, così riferisco, sbaglio, mi correggete. Ok? Allora, possiamo dare una password? Come? Qualcuno ha detto di no, però chiedo scusa se ho detto una cosa esatta. Possiamo dare una password in comune con un computer dove loro possono accedere a tutti gli atti, per evitare di chiedere costantemente ai funzionari, perché è vero che la democrazia dice il diritto di controllo, ma posso venire in comune e controllare di liberare un po' i funzionari, perché le delibere sono tutte lì esposte, quindi quello che loro devono fare è guardare le delibere. È un invito veramente facile, perché i funzionari stanno lavorando tre volte, e non credo che non sia efficienza nell'interesse del Paese.
Grazie Sindaco. Faccio presente che questa stanza, quest'aula con il computer è già stato messo a disposizione dietro richiesta del consigliere De Chicchi 5 anni fa. Quindi questa stanza è presente già a disposizione di tutti i consiglieri. Perché? Perché è nel mio ufficio. Rosa, un minuto, perché se mi sveglio, guarda che poi io sono peggio di tutti, Prego.
No, faccio solo una precisazione sul discorso dell'accesso agli atti. Allora, c'è l'albo storico e quindi di norma noi andiamo lì a guardare tutti gli atti. C'è stato purtroppo un disguido che potrà confermare anche l'ufficio segreteria, per cui per un periodo abbastanza lungo non c'era questa possibilità e quindi siamo stati costretti a fare accesso agli atti. L'accesso agli atti purtroppo lo dobbiamo fare anche per quegli atti che vengono magari citati nelle delibere o nelle determine ma che non sono allegati. Quindi se noi abbiamo bisogno di vedere questo, lo facciamo. No, perché al protocollo non penso che noi possiamo entrare, non credo proprio. Possiamo entrare a vedere tutti. Io sto dicendo che ci sono degli atti citati nelle delibere che non sono allegati alle delibere e che non sono visibili neanche nell'albo storico. Per cui se noi vogliamo vedere quei documenti dobbiamo per forza chiederli. Il segretario sta facendo una faccia strana perché credo che non sia possibile. Comunque, però, signor Sindaco, io la pregherei di non usare con me lo stesso tono che usa con i suoi consiglieri di maggioranza, perché io non ho bisogno di lezioni. Innanzitutto, dire a un funzionario comunale, prima o poi sbaglierà anche lei, certo sbaglierò anch'io, e dire qualcosa di minaccioso subito dopo non è proprio da sindaco, mi scusi. Sì, e se vuole andare ad ascoltare la registrazione lo senta.
Ok.
Quindi la pregherei di lasciare fuori la mia professione e la mia professionalità. Sto finendo, scusi.
Rosa,
sto finendo.
Ha interrotto lui quando stava parlando.
Certo, perché quindi è un caso personale, il presidente, ok?
Solo per questo, l'ha interrotto.
Va bene, io l'ho interrotto e mi scuso di questo, perché la cosa mi ha dato alquanto fastidio, perché appunto la mia professione e la mia professionalità, per cortesia, lasciateli da parte. Io sono qui come consigliere comunale. Comunque ribadisco che io ho massima stima per il mio collega, dottor Cogliati, che sono sicuro che opera al meglio e per il bene del comune. Io dico, ribadisco di nuovo in merito al punto, perché poi appunto a furia di parlare ci allontaniamo dal punto, ribadisco ancora che la scelta di appunto avvalersi del gestore anziché utilizzare 163.000 euro dell'avanzo che abbiamo non è la scelta di Cogliati, perché Cogliati può dar dei consigli da tecnico, ma la scelta non è una scelta sua, è una scelta politica a monte. I 163.000 euro che si accolla il gestore, l'imprenditore che se lo accolla perché è un benefattore, li potevamo utilizzare dall'avanzo di amministrazione. Quindi io dico questo. Scusi, dottor Cogliati, torno ancora al discorso del regolamento. Cioè, secondo me, se c'è un regolamento, va fatto rispettare. Punto. Stop. Okay. Allora va cambiato.
Il regolamento non riguarda gli avvisi di accertamento.
Ma io l'ho chiesto subito all'inizio, mi ha detto di sì. Va bene, ok, grazie.
Consigliere Brunato, anche a lei la raccomandazione.
No, è il primo intervento.
No,
sul punto.
Due minuti perché sennò chiudo io e poi così
almeno la piega che ha preso questa. La discussione, cioè si può anche capire, no? Nel senso che quando i punti sono così caldi, così importanti, ci sono opinioni diverse, però non si può, cioè penso che quello che ha detto il sindaco è andato un po' fuori dalle linee. Noi come consiglieri di minoranza facciamo il mestiere di consiglieri di minoranza. Se non siete d'accordo potete dircelo, qualcuno ce lo può dire, qualcuno dice che non è d'accordo, però noi le cose che recepiamo, le cose che ci sentiamo di dire, le cose che pensiamo di osservare, lo facciamo. No? Poi può darsi che a volte noi siamo noi ad andare oltre, ma noi facciamo quello che il mandato che ci è stato dato, ogni tanto viene ritrovata questa storia del mandato dato, eccetera. Il mandato che ci è stato dato è quello di cercare di intervenire sui punti. Noi i documenti che voi portate in Consiglio Comunale, nei limiti del possibile, li leggiamo tutti e ci informiamo su questi e cerchiamo di approfondirli. Quando non riusciamo a approfondirli, facciamo richieste. A volte facciamo degli incontri con i dirigenti dell'ufficio, a volte chiediamo gli atti. È nel nostro diritto. Volete farcelo, volete farlo fare in un altro modo, in un'altra modalità? Facciamolo in un'altra modalità, vediamo come si può fare, cercando di agevolare tutti quanti. Ma se chiediamo gli atti, perché crediamo che in quegli atti ci siano delle cose che siano importanti, e se poi negli atti troviamo delle cose che non ci, tra virgolette, non ci suonano bene, non ci garbano, è ovvio che noi le tramutiamo queste cose in alcune richieste. Scusate. La questione del punto che stiamo discutendo, la dico in maniera semplicissima. Questa società, che è già stata spiegata benissimo sia da Michele che da Rosa, questa società ha circa 200.000 euro di debito da saldare, è stato tramutato tramite un avviso di accertamento ed una successiva azione di mediazione fatta direttamente dal ragioniere Cogliani in una rateizzazione di 20.000 euro al mese. Nello stesso tempo questa società si assume l'onere di spendere 163.000 euro per la stessa società, dicevo, si accolla i 163.000 euro per il progetto di cui stiamo discutendo. È evidente che chi legge questa cosa dall'esterno dice: ma come fanno? Hanno avuto delle difficoltà prima e adesso improvvisamente trovano tutte queste risorse finanziarie. A noi consiglieri della minoranza e della maggioranza viene chiesto di votare questa cosa. Questa cosa è stata anche gestita dal ragionier Cogliati, credo, nel miglior modo che lui potesse. Ma questo non è in gioco questa questione, ce l'ha spiegata anche durante la riunione di Capigruppo. È in gioco il fatto che rispetto a una questione del genere qualche dubbio noi dobbiamo esprimere, giusto? Per cui anche noi non voteremo questa delibera, ma ci asterremo semplicemente.
Grazie. Consigliere Papa, è la prima volta che sfori, 2 minuti.
No, beh, quello che noto è veramente incredibile come a volte le cose veramente si buttano in cacciara. Nel momento in cui a fare le obiezioni, le contestazioni, secondo me anche volutamente si buttano in cacciara le cose, magari per distogliere anche un po' l'attenzione da un punto. Noi non avevamo assolutamente intenzione di criticare l'operato del dottor Cogliati, che io personalmente ringrazio. Io nelle mesi che faccio consigliere comunale ho già avuto 2 incontri con lui, ho chiesto anche degli atti e tutto. Poi c'è stato anche un periodo dove l'anno storico non ha funzionato, quindi automaticamente abbiamo chiesto i documenti. Quindi la nostra critica è semplicemente sulla scelta politica, immagino, anche perché comunque un'alternativa c'era. Non è assolutamente un attacco al dirigente, nel modo più assoluto, quindi per favore non metteteci in bocca delle parole che non abbiamo mai detto. Quindi, volevo solo precisare questa cosa.
Grazie consigliere. Sindaco?
Sì, velocemente. Allora, secondo me è solito, quando magari possa essere mal interpretato, chiaramente mi chiedo scusa se per caso la consigliera Sessa può essere, si è sentita chiamata in causa, ma è anche la battuta di non avere, che non capi di niente, non era minacciosa, era proprio un augurio, perché so benissimo che chi fa i funzionari purtroppo rischiano giornalmente quando si assumono la responsabilità. Se non se l'assumono, il problema non esiste. Nel momento in cui te l'assumi, il rischio che ci arrivi qualcuno e interpreti in modo diverso è sempre latente il cosa. Per quanto riguarda, però, mi corre l'obbligo però di pensare, far rettificare anche il pensiero che la mia maggioranza sono trattata in modo educato. Se poi qualche volta accenno qualche sguardo un po' malizioso è perché i miei consiglieri, grazie a Dio, mi capiscono al volo anche senza parlare. Quindi li ringrazio quando mi sopportano anche negli sguardi un po' così maliziosi. Però per quanto riguarda invece la democrazia e gli atti che dovete avere, visto che ho fatto anch'io opposizione, dovete averli, chiedo solamente, nel momento in cui di far funzionare, visto che è vero che c'è stato un periodo dove l'anno ogni 15 giorni venivano tolte, c'era il storico, ritengo che sia opportuno trovare un sistema informatico dove il consigliere comunale possa accedere e avere tutti gli atti che riferiti alle delibere che vengono citate, in modo tale che
il consigliere comunale è non solo di opposizione, in questo caso di opposizione perché fa la richiesta di accesso agli atti, ma anche di maggioranza, può accedere agli atti e ai funzionari sono, tra virgolette, liberati da magari a una richiesta continua di accesso agli atti perché non ci sono gli atti allegati. E quindi abbiamo le due funzioni. Quindi invito il segretario comunale poi con gli uffici a trovare la forma migliore per garantire l'accessibilità agli atti da parte del consigliere e così si liberano anche un po' i funzionari perché altrimenti diventa un po' ingestibile.
Sì, in chiusura, il segretario deve dare una indicazione.
Non c'è nessun rischio per l'amministrazione, perché tanto che questo signore spende questi 165.000 euro senza averne l'allungamento della concessione. Nel caso in cui non dovesse pagare, li pagherebbe l'amministrazione, ma sarebbe la stessa cosa se l'avesse pagata prima. Quindi non è c'è un rischio economico dell'amministrazione, cioè perché poi il proprietario di questo impianto resta l'amministrazione. Cioè è il signore che concessionario, non avrà nessun diritto su quello. Quindi la cosa fondamentale è questa, ecco perché io non ho contestato l'operato, in quanto per l'amministrazione non c'è alcun rischio, perché come diceva lei, potevamo farlo con i nostri soldi, benissimo, però le abbiamo spesi noi. In questa maniera il concessionario fa lui una parte di questo lavoro, nel senso che vi paga lui, l'opera comunque resterà sempre dell'amministrazione e comunque non vi è un allungamento della concessione. Quindi, non essendoci questi elementi, anche se il concessionario dovesse avere un momento di crisi, va benissimo, l'amministrazione, dato che l'impianto resta nella proprietà dell'amministrazione, dovrà ovviamente pagare. Ma allo stesso tempo non avrebbe speso magari una parte che il concessionario ha pagato. Okay? Altra cosa, dato che viene fatta una gara d'appalto, quindi verrà fatta con le procedure previste dalla legge sugli appalti, non vi sono neanche i rischi che ci possono essere nei confronti della ditta. Ecco perché non c'è il motivo valido per il cui possa esserci un rischio per l'amministrazione, perché giusto, come diceva il consigliere, se l'amministrazione corre un rischio che questo signore non paga o che l'opera è che cosa è, e poi l'opera se la prende lui, è un concetto, oppure dobbiamo indennizzare lui, è un concetto, ma qua non è previsto nessun indennizzo e quindi uno, la proprietà resta sempre nostra, cioè alla fine della concessione l'impianto è dell'amministrazione. Due, non dovesse pagare, lo pagavamo prima, o dovessimo pagarlo dopo, non cambia niente per l'amministrazione. Tre, ci sono tutte le procedure d'appalto che controlleremo, che vengano fatte secondo i criteri di legge. Spero di essere stato esaustivo.
Grazie, segretario. Ma ci sono altri interventi? A questo punto dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 6. Alziamo bene le mani. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Diamo l'esito, con 15 voti a favore, 0 contrari, 7 astenuti, viene approvato il punto numero 6. Si vota l'immediata eseguibilità, per alzata di mano. Grazie consigliere. Ringraziamo come sempre il dottor Cogliati per la sua pazienza, stasera va a casa prima. Diamo il tempo del cambio dirigente. Passiamo al punto numero 7, impegno del Comune di Limbiate alla formale costituzione di comunità energetica rinnovabile. La parola all'architetto Crementi. Prego.
Grazie. Allora, la delibera di Consiglio Comunale di questa sera, come avevamo accennato in Commissione, impegna formalmente l'amministrazione comunale alla costituzione della comunità energetica. Questo è un impegno formale, è richiesto espressamente dal bando di Regione Lombardia, la manifestazione di interesse al quale comune intende partecipare, che deve essere espletata entro aprile 2023,
richiede, oltre gli altri allegati richiesti dalla manifestazione di interesse, che sono uno studio di prefattibilità con una stima sommaria dei costi e l'individuazione degli elementi fondamentali costituenti la comunità energetica, oltre che i siti dove il comune intende installare in questo caso i pannelli fotovoltaici. Ecco, questo progetto studio di prefattibilità economica è stato approvato 3 settimane fa con una delibera di giunta. Abbiamo individuato 11 siti dove si potranno installare i pannelli fotovoltaici, che sono il municipio, che è praticamente l'immobile più energivoro che abbiamo sul territorio, il teatro comunale, la scuola materna di Vienna, la scuola materna di Via Pace, la scuola elementare di Via Pace, la scuola primaria di Via Cartesio, la scuola primaria di Via Giotto, l'istituto comprensivo Leonardo da Vinci, la scuola media Via Puccini, la scuola media Verga, che è Via Montegeneroso, e il parcheggio di Via Tolstoi. Tutti questi interventi logicamente portano a una potenza pari a un megawattora, che è il massimo che si può a livello di questo primo, diciamo, bando che ha manifestazione di interesse, che ha istituzionalizzato la Regione Lombardia, porta a un preventivo sommario, perché siamo appunto in una fase di prefattibilità economica, di circa 2 milioni di euro, che con le spese tecniche, IVA e quant'altro, arriva intorno ai 2 milioni 970 mila euro. Questo è quello che abbiamo intenzione di presentare alla Regione Lombardia, che poi dopo dovrà emanare il bando vero e proprio, perché questo è una manifestazione di interesse, cioè la Regione Lombardia sta chiedendo quali sono i comuni che hanno intenzione di adoperarsi per la comunità energetica, e uno di questi elementi è appunto la delibera di consiglio nella quale il comune si impegna nel futuro a costituire la comunità energetica. Va detto anche che ad oggi non ci sono i decreti attuativi veri e propri che dovranno dire a tutti gli effetti come dovrà essere costituita la comunità energetica, che caratteristiche dovrà avere, quindi siamo in attesa che escano questi decreti. Nel frattempo abbiamo anche pubblicato la manifestazione di interesse per recuperare degli altri soggetti che volessero partecipare insieme al Comune alla costituzione della comunità energetica, perché è fondamentale che ci sia almeno un altro soggetto che partecipa insieme al Comune, perché è uno dei requisiti per poter partecipare al bando, che almeno ci siano due soggetti. Uno è il Comune e uno lo stiamo cercando tramite la manifestazione di interesse, che è aperta fino al 15 di marzo, in modo da darci tempo poi di aderire al bando, che è aperto verso la fine di aprile.
Grazie architetto. Dichiaro aperta la discussione. Stiamo parlando del punto numero 7. Consigliere De Giorgio, prego.
Buonasera, grazie Presidente. Io sono molto breve e sintetico, anche perché stiamo parlando di una delibera che fondamentalmente è un atto dovuto, quindi Regione Lombardia, per procedere, per ritenere idonea questa richiesta di partecipazione, vuole questa delibera di consiglio, ed è giusto procedere. Io sono personalmente particolarmente soddisfatto della scelta dell'amministrazione, anche perché è un'idea che ho portato avanti, che abbiamo portato avanti come Movimento 5 Stelle, che ho portato personalmente avanti durante la campagna elettorale, e sono contento che questa amministrazione stia dimostrando di voler procedere in questa direzione. È chiaro, il progetto io penso che si è fatto come sovente si fa, punto a 100 per ottenere almeno 50, ovviamente. È chiaro che, visto il budget messo a disposizione della Regione Lombardia e visto insomma, i grandi lavori che ha presentato l'Inviate, è chiaro che sarà difficile che riusciremo a avere i fondi per poterli fare tutti. Però l'importante in questa situazione, essendo un sistema di energia, l'importante è partire, l'importante è avere l'amministrazione che ci mette il suo e che i privati riescano a capire l'importanza di questo progetto. Penso però che una cosa all'amministrazione voglio consigliarla, dobbiamo pubblicizzare un po' di più se stiamo cercando il privato. L'altra sera, ieri sera facevo presente in commissione all'architetto che ci sono comuni che come noi si stanno muovendo in questa direzione, però stanno facendo eventi pubblici per spiegare anche ai privati quale interesse c'è dietro la comunità energetica. Per il resto, ripeto, soddisfatto, contento che l'amministrazione condivida con noi quest'idea e per queste ragioni il Movimento 5 Stelle voterà a favore.
Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi. Consigliere Schiataro, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'impegno che stiamo prendendo stasera per la costituzione della comunità energetica rinnovabile crea delle opportunità perseguendo dei benefici. Benefici ambientali con una riduzione delle percentuali di sostanze inquinanti, dello spreco di energia e un miglioramento anche complessivo di ammodernamento e di ricerca di autosufficienza energetica. Benefici economici con un'incentivazione sulla produzione di energie da fonti rinnovabili. Avremo una ricaduta positiva sulla politica di bilancio con la riduzione dei costi e quindi un migliore equilibrio nella partita delle uscite che può liberare risorse sia per il comune che per i cittadini e per le aziende che ne faranno parte. Benefici sociali con una lotta alla povertà energetiche e promozione del messaggio di coesione. Per questi motivi il gruppo della Lega vota a favore.
Grazie consigliere. Consigliere Giacomazzi, prego.
Buonasera. Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano una forma d'azione collettiva e collaborativa per la transizione energetica. Sono un'opportunità che permette di migliorare l'impatto ambientale dei singoli e della collettività, di ridurre i costi e contribuire allo sviluppo di reti energetiche sostenibili. Attraverso le comunità energetiche rinnovabili si è in grado di accelerare l'accesso all'energia a chilometro zero, grazie alle risorse rinnovabili disponibili a livello locale, garantendo maggiore autosufficienza energetica e generando benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e per il territorio. Una comunità energetica determina benefici e possibili ricadute locali per la collettività, non solo dal punto di vista energetico ambientale, attraverso la riduzione dei consumi energetici, l'aumento della produzione di energie rinnovabili e la conseguente riduzione di emissioni di CO2, ma bensì anche dal punto di vista sociale, favorendo maggiore attrattività del territorio e un contrasto alla povertà energetica. Per tali motivi la lista vota a favore della sua costituzione.
D'accordo, grazie. Sindaco, prego.
Sì, volevo solamente, per quanto riguarda l'unica difficoltà che vedo io, della pubblicizzazione bisogna farla, voglio solo ricordare che vorremmo organizzare un evento ma non si è organizzato perché siamo in campagna elettorale, quindi voi sapete che bisogna evitare di organizzare eventi che potrebbero essere tra virgolette utilizzati in campagna elettorale. Quindi dopo il prossimo settimana organizzeremo il convegno perché sono convinto che la difficoltà oggettiva è quella di far condividere al privato la partecipazione. Nel frattempo però, visto che questo è un atto pubblico, chiedo proprio a tutti i consiglieri di sensibilizzare le persone, i imprenditori, i condomini, tutte le persone che conoscete a far conoscere la possibilità e iniziare con la propaganda anche personale che ha un valore. Dopodiché è chiaro che organizzeremo un evento e lì sarà anche un'altra possibilità per far emergere questa grande opportunità che abbiamo come città e penso che potremmo anche dire, al di là dell'entità che condivido, che l'entità è considerevole e consistente, speriamo che l'abbiamo tutta, anche se riconosco che esiste qualche difficoltà, magari poi nei residui del bilancio qualcosa potrebbe uscire, ma proprio perché riteniamo che l'impegno deve essere sostanzioso nell'interesse della comunità, abbiamo
abbiamo messo tutti gli edifici pubblici che riteniamo necessari, e anche con la descrizione che sono stati fatti dai consiglieri comunali di maggioranza per quanto riguarda la bontà di questa scelta. Mi fa piacere che ci sia la volontà di tutti, perché la comunità energetica va al di là di un'amministrazione comunale, perché è un percorso che inizia oggi, ma che dovrà essere tenuto in seria considerazione anche nel futuro, perché non si limita solo alla comunità e abbiamo risolto i problemi ambientali. È un inizio che verrà proseguito, e quindi l'unità di intento di questa approvazione diciamo favorisce che la comunità di Limbiate veda un futuro sempre più verde e più green nell'interesse dei nostri cittadini.
Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, a questo punto dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 7. Per alzata di mano, chi è favorevole? All'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità. Unanimità. Grazie. Ringrazio l'architetto Crementi. Quindi adesso passiamo al punto numero 8. Si tratta di un'interrogazione relativa al sistema fognario, cosiddetto garbogerino, e alle informazioni sulla qualità dell'acqua presentata dai consiglieri comunali di Limbiate Solitarie al Brunato Sindaco. Chi legge per il gruppo? Consigliere Brunato, prego.
Grazie. Premesso che durante la seduta del Consiglio Comunale del 22 dicembre, sono stati 22 dicembre 2022, sono stati posti all'attenzione del Consiglio Comunale due emendamenti al DUP che riguardavano: uno, le opere di fognatura lungo il condotto denominato Garbogerino; due, il piano di informazione sulla qualità dell'acqua. Premesso che il Consiglio Comunale, convocato in data 22 dicembre, ha votato contro a maggioranza dei suddetti emendamenti al DUP, premesso e rilevato quanto ritoccato dal DUP, documento unico di programmazione 23-25, votato nella seduta del 22 dicembre scorso, nel quale si legge che tra gli obiettivi strategici è prevista l'attuazione e realizzazione di combinatura del Garbogerino nel tratto dalla strada provinciale Monza-Saronno alla confluenza del Garbogero in piazza Dobagi, e che a pagina 128 dello stesso documento, al capitolo realizzazione opere di fognatura, si precisa che sono iniziati i lavori del Garbogerino dalla strada provinciale Monza-Saronno al Garbogero per consentire la successiva combinatura a carico del CAP. Premesso che il signor Sindaco, durante la seduta del suddetto Consiglio Comunale, ha comunque dato alcune risposte che si possono acquisire dal verbale della stessa seduta del Consiglio, rispetto alle quali crediamo siano dovute ulteriori precisazioni, dal momento che l'intervento e la dichiarazione del Sindaco circa l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione non è stata accompagnata da alcuna documentazione degli enti competenti per i lavori, segnatamente dal CAP e da Brianza Acque per le rispettive competenze. Considerato quanto sopra, si chiede quanto segue. Primo, di conoscere e di mettere a conoscenza del Consiglio Comunale le relazioni tecniche circa i lavori effettuati riguardanti questo importante tratto di fognatura che collega la rete fognaria di Monbello al collettore principale di Piazza Dobagi, al fine di verificare l'esatta situazione dello stato dei lavori. 2. Le tempistiche per quanto riguarda la volontà di istituire un tavolo tecnico per capire quale sia la situazione dei fanghi nel territorio di Cesano Maderno a nord di Limbiate. Questa cosa era stata citata dal Sindaco in quella riunione citata solo il 22 dicembre. Terzo, infine, relativamente al tema legato alla presenza di amianto nelle condutture, come si intenda monitorare la situazione, al di là delle risposte date in Consiglio Comunale tese a neutralizzare se non minimizzare il problema. Infine, rispetto al tema informazione sulla qualità dell'acqua, Considerata la risposta del signor Sindaco all'emendamento presentato, si richiedono le tempistiche per incontrare Brianza Acque sullo stato della qualità dell'acqua. Allora, se vi ricordate, si parlava a questo punto, era venuto fuori anche parlando dei filtri a carboni attivi. I consiglieri comunali Giancarlo Brunato e Rosa Sessa. Grazie.
Grazie a lei. Risponde per l'amministrazione il Sindaco. Prego.
Veloce, allora, per quanto riguarda il primo punto, beh, il Grado Giurino avevo già risposto, quindi credo che per quanto mi riguarda la risposta data nell'emendamento al DUP rimane tale, quindi è inutile che la rileggo perché sarebbe tediante per il Consiglio. Rispondo però alle tre considerazioni, diciamo di ulteriore precisazione. Per quanto riguarda le relazioni tecniche, è chiaro che noi non le abbiamo, le ha il CAP. Quindi invito il dirigente a fare una richiesta formale al CAP e dopodiché, una volta ricevuto, di trasmetterle al consigliere. Per quanto riguarda invece il tavolo tecnico, avevo detto in relazione, dicevo, ho detto quando incontrerò gli enti preposti, relazionerò al consiglio comunale. Mi sembra che il 22 dicembre. Un mese con le vacanze natalizie si ha un tempo che si può giustificare il fatto di non aver ancora incontrato gli enti preposti. Per quanto riguarda invece il discorso di Brianza Acque, avevo detto proprio, nella relazione dice, di organizzare nell'anno, non ho detto all'inizio dell'anno, un incontro entro l'anno, quindi appena lo organizzeremo, è chiaro, vedete, chiamati, perché credo che sul discorso dell'acqua non ci deve essere assolutamente nessuna diciamo posizione o perplessità. Voglio solo rassicurare in merito al discorso d'amianto e tubature, che non è che le dice il sindaco perché non sa cosa dire. Ho fatto quella dichiarazione, ho letto esattamente ciò che è stato trasmesso da Brianza Acque. Se le lettere di Brianza Acque non hanno valore, non lo so, quindi il monitoraggio è nell'obbligo da parte di Brianza Acque, che è l'ente gestore, ed è per quanto riguarda la qualità dell'acqua. Voglio solo riferire che ogni 15 giorni vengono pubblicate sul sito del Comune degli Inviate tutte l'analisi dell'acqua. Quindi ad oggi non ci, anche perché nel momento in cui c'è un'analisi che pone qualche curiosità, Brianza Acque ci comunica subito questa anomalia. Fino ad oggi non ci risulta che esistano. Volevo tranquillizzare comunque il consigliere comunale, il consigliere che ha proposto l'interrogazione e tutto il consiglio, che ad oggi non ci sono diciamo problematiche sulla qualità dell'acqua. Per quanto riguarda gli incontri, è chiaro che verranno organizzati. Questo è un impegno e questo rimane.
Grazie Sindaco. Consigliere Brunato, una breve replica, prego.
Sì, allora se ho ben capito, per quanto riguarda appunto il tavolo tecnico per la questione dei falchi relativi a Cesano Maderno e la questione di Brianza Acque relativa al tema della valuta, verifica dell'acqua, siamo in attesa lì. Ho guardato anch'io, signor Sindaco, i dati. Io in realtà ho guardato sul sito di Brianza Acque i dati, nella scuola del Comune, quindi li ho visti, eccetera. È chiaro che neanche io sono addetto ai lavori, e quindi per chi non è addetto ai lavori, vedere tutta una serie di tabelle è un po' difficile da capire. Esprimo solo il perché abbiamo fatto questa ulteriore interrogazione, perché siamo preoccupati. Se vi ricordate, tempo fa avevamo fatto anche un'interrogazione sul tema dell'amianto, no, un emendamento forse, non ricordo, sul tema dell'amianto. Quindi questo tema lo vorremmo tenere noi, ma insieme anche all'amministrazione, molto monitorato per una serie di questioni che io avevo già espresso in quella sede, e quindi attendo poi su questa cosa delle comunicazioni L'altra questione invece è relativa, se non ho capito male, alle relazioni di Brianza Acque del CAP o del CAP, aspetto quindi a questo punto non faccio neanche accesso agli atti. Prendiamo per approvato, oppure vado nello stanzino. Attendiamo a questo punto di conoscere, perché vorremmo capire esattamente come sono stati eseguiti le domande. Quello che c'è in questo momento, quello che c'è, poi di che lo valuteremo. Intanto grazie.
Grazie, consigliere. Passiamo al punto numero 9. Interrogazione in merito alla sicurezza degli edifici pubblici presentata dai consiglieri di opposizione. Chi legge? Il consigliere Brunato, prego.
Questa è presentata da tutti i consiglieri dell'opposizione o di minoranza. Interrogazione in merito alla sicurezza degli edifici pubblici. La presente interrogazione trae spunto dalla sanzione comminata al comune di Legate dal comando dei vigili del fuoco di Monza per irregolarità riguardanti la sicurezza antincendio nel teatro comunale di via Valsugana, e dallo scopo di capire meglio come è gestito il tema della sicurezza delle strutture pubbliche di Legnano. Con determina 1171 del 12 dicembre 22, preso atto dell'ammenda, che era pari a 1474 euro, veniva autorizzato il pagamento di tale somma. In relazione a quanto sopra, la stampa locale ha riportato la notizia di un esposto del portavoce dell'associazione più Limbiate meno cemento, inviato all'attenzione del segretario generale del comune di Limbiate, in cui si richiedeva, da quanto appreso, se sussistessero elementi di illegalità relativi alla determinazione summenzionata. In base a quanto sopra, con la presente interrogazione sono stati consiglieri comunali chiedono: primo, se sono state effettivamente accertate irregolarità della determinazione di cui sopra; secondo, di poter ricevere rassicurazioni circa la situazione relativa alla sicurezza e l'ottemperanza delle misure antincendio in tutti gli edifici pubblici e in particolar modo negli edifici scolastici, e di mettere a disposizione del Consiglio Comunale una circostanziata relazione. Tra parentesi, probabilmente riteniamo che possa essere già in possesso questa cosa della struttura tecnica del comune, insomma. Quindi una circostanziata relazione sullo stato di fatto degli edifici pubblici in materia di misure antincendio. Non so se è chiaro il secondo punto, magari posso spiegare meglio.
Grazie, consigliere. Sì, la parola al segretario, solo per l'esposto, prego. No, lei.
Intanto non esiste un esposto che viene fatto al comune. Uno può fare una denuncia, può fare una sua comunicazione, ma non esiste esposto. Ho risposto che non c'è nessuno illecito, perché se c'era un illecito, colui che ha fatto quell'esposto doveva andare alla Procura della Repubblica, perché illecito è reato penale. E io ho detto solamente che in termini di diritto, altro è l'illecito, altro è l'illegittimità. E penso, dato che non è un dottore, a quanto so, deve fare una differenza forte su questo discorso. Poi ho visto per giunta nel blog le cose che scrive e sto valutando con il mio avvocato, fin da stato informato, se procedere anche a una querela nei suoi confronti, perché non c'è stato nessun atto omissivo, né qualcuno ha usato il potere per nascondere niente. Questo che sia chiaro, perché io sono responsabile dell'anticorruzione di questo comune, non ho avuto mai nessuna problematica con l'ANAC, ho sempre dato tutto a tutti, ho sempre risposto tutto a tutti nei termini e in minor tempo possibile, e non nascondo niente, anche perché è stupido nascondere le cose della pubblica amministrazione, perché comunque soprattutto i consiglieri possono prendere visione di qualsiasi atto. Quindi per quanto riguarda questo discorso, ovviamente sono state fatte delle relazioni che poi l'architetto potrà spiegare per quale motivo è stata presa questa multa, che comunque l'amministrazione in teoria poteva fare anche il ricorso, ma se calcoliamo la multa e quanto costava l'avvocato, poi uno deve valutare pure se è convenienza. Intanto in caso comunque non c'è nessun danno erariale, perché comunque i soldi vengono dati allo Stato e non privato. E quindi questo tanto per essere chiaro. E poi l'architetto appunto spiegherà i motivi per cui non si è riusciti in tempo ad avere l'autorizzazione. È un motivo accidentale, perché ovviamente noi facciamo ogni 6 mesi le verifiche di tutta l'impiantistica del teatro, proprio scadeva a maggio, per presentare la CIA che necessita che gli impianti siano totalmente funzionanti. Fino ad aprile erano funzionanti, ad aprile ovviamente il tecnico che viene incaricato va a fare una verifica e la centralina salta. Quindi giustamente, prima di poter ripresentare la scia, era necessario che venissero riparate i macchinari. Ovviamente, quanto mi ha scritto l'architetto, sono dei macchinari del 2009 che non sono più in produzione, quindi trovare i pezzi non era facile, senza contare che trovare i pezzi delle centraline in questo momento, sapete che molte auto non vengono consegnate o vengono consegnate in ritardo, appunto perché mancano i microchips, e anche le centraline hanno dei microchips. E quindi non appena i lavori sono partiti immediatamente, non appena i lavori sono stati fatti e sono state fatte le verifiche, subito si è stata presentata la scia da parte del tecnico incaricato. Quindi è solamente un discorso di coincidenze, cioè se io devo presentare la scia è proprio il mese in cui vado a fare la verifica, perché si presenta un mese prima, o comunque anche si può presentare anche entro 90 giorni dalla scadenza, si rompe un macchinario, la scia non la posso più presentare, perché sennò il tecnico scriverà un falso dicendo che l'impianto è a norma. Questo tanto per essere chiari su questo discorso. Poi comunque il tecnico più tecnicamente, diciamo, spiegherà le problematiche che sono successe. Poi sull'interrogazione in generale il sindaco penso che risponderà per i fatti suoi.
Bene, grazie segretario. Prosegue l'altra risposta dell'interrogazione. Architetto Clementi, prego.
Allora, ringrazio il segretario. Dopo dati tecnici per quanto riguarda appunto le verifiche che sono state fatte, le verifiche semestrali sono state fatte nell'aprile del 2022, perché sono cadenti in quella data lì. Si è riscontrato appunto che c'erano questa centralina che era obsoleta perché era del 2009 e non si è potuto ripararla, in quanto la ditta che aveva prodotto e fornito questa centralina non esiste più sul mercato. Quindi abbiamo provveduto subito a fare un sopralluogo con i tecnici della ditta che ci gestisce tutta la manutenzione ordinaria degli impianti e dei presidi antincendio, non solo del teatro ma su tutti gli edifici comunali, e quindi all'inizio subito di maggio, i primi di maggio, l'11 di maggio, ci hanno inoltrato quello che era praticamente a seguito del sopralluogo la relazione tecnica e il preventivo per la sostituzione delle centraline. Il preventivo è arrivato in data 26 maggio, successivamente è stato subito fatta una determina per l'impegno di spesa il 6 giugno, quindi dopo una decina di giorni è stata eseguita la determina di impegno di spesa per affrontare l'intervento. Purtroppo eravamo capitati nel periodo di giugno, luglio, agosto del 2022, quando le forniture di questi materiali elettrici hanno subito dei ritardi non indifferenti, e quindi siamo arrivati ad avere l'esecuzione della sostituzione della centralina e dei materiali annessi, quindi i rilevatori di fumo, in data 28 settembre. Quindi successivamente è stato inoltrato subito il 5 di ottobre la presentazione per il rinnovo del CPI del teatro, il quale poi ha avuto esito favorevole e quindi ad oggi il teatro ha il CPI valevole per 5 anni.
Grazie architetto. Consigliere Chialetto, non mi ricordo più. Consigliere? Ah, sindaco? Ah. Il saldo della risposta, prego sindaco.
Seconda parte, allora, intendo rassicurare il Consiglio Comunale in merito alla situazione relativa alla sicurezza antincendio degli edifici comunali e delle scuole, costantemente monitorata e in fase di regolarizzazione anche dal punto di vista del CPI. Premesso che la normativa che obbliga la richiesta del CPI risale all'82, con successive modifiche e integrazioni degli anni 2004-2006 sono stati chiesti pareri di conformità degli edifici che, in quasi tutti i casi, contenevano delle prescrizioni. A seguito di questa prima fase, nel 2009-2010, l'ufficio tecnico ha avviato le pratiche necessarie alla richiesta del CPI delle strutture comunali. I CPI rilasciati nel 2010, scaduti nel 2013, riguardano l'edificio e la centrale termica del presso Collodi, l'edificio e la centrale termica del presso Arcobaleno e l'edificio e la centrale termica del presso Marconi. Per gli altri edifici scolastici esistono borse di scia dello stesso periodo rimaste in sospeso. Tra il 21 e il 22 sono state riprese le procedure di verifica e regolarizzazione del CPI. Abbiamo subito portato a termine l'affidamento per la verifica degli impianti di messa a terra degli edifici, completata nel 22. Successivamente è stato realizzato lo studio della vulnerabilità sismica della maggioranza delle strutture e entrambi gli interventi sono propedeutici all'ottenimento delle certificazioni. Come potrete notare, la questione della sicurezza antincendio era ed è tra le azioni previste dall'amministrazione comunale. Nel 22 bilancio erano stati stanziati 50.000 euro per le certificazioni antincendio che sono stati spesi perché è necessario ultimare prima tutti gli interventi propedeutici. La somma è già stata stanziata nel bilancio del 24 perché nei programmi del 23 è prevista la conclusione delle lavorazioni e l'ottenimento delle certificazioni necessarie alla presentazione della scia. Scia che è già in fase di realizzazione per quanto riguarda Villa Mella e la sua centrale termica, modificata lo scorso anno. Concludo precisando che tutti gli edifici comunali sono dotati di presidi antincendio funzionanti e costantemente verificati, così come prevede la normativa.
Grazie sindaco. Una breve replica, consigliere Brunato.
Ho visto e sentito le risposte, prendo atto le risposte che sono state date. Grazie, la segretaria comunale aveva inviato un'altra comunicazione, grazie.
Bene, adesso sono terminati tutti i punti all'ordine del giorno. Come vi ho anticipato nelle comunicazioni, do la possibilità al consigliere legge, consigliere Sessa, legge quella famosa interrogazione che abbiamo rimandato al prossimo consiglio comunale, perché volevano sapere se c'erano degli aggiornamenti riguardo alle molteplici domande che contiene questa interrogazione. Quindi lo spiegherà anche il consigliere Sessa mentre legge. Prego.
I sottoscritti consiglieri comunali Brunato, Di Giorgio, Di Luca, Papa, Sessa, Stato Ursino. Premesso che abbiamo appreso che la prima squadra della società sportiva ASD Inviate, che milita in seconda categoria, si è trasferita in struttura di altro comune per motivazioni che appaiono al momento alquanto nebulose, nonostante dichiarazioni riportate su alcune pagine social e successive smentite da parte di alcuni degli interessati. Da segnalazioni pervenute da cittadini, fruitori del centro, di Campi e Palazzetto, si rilevano diverse situazioni di criticità derivanti da una gestione piuttosto approssimativa dello stesso, nonostante i tentativi di alcune pagine social di mettere in luce solo le strutture funzionanti, cosa che peraltro dovrebbe essere la normalità, negando conseguentemente l'evidenza di quanto invece va assolutamente migliorato. Vengono segnalati luci spente durante gli allenamenti, spogliatoi insufficienti e che si allagano, bagni sporchi, malfunzionamento del sistema fognario con odori nauseabondi, fanpoi rotti, campi in erba mal tenuti, buche nelle aree verdi, eccetera. Da sopralluoghi effettuati recentemente presso il centro si rileva anche una sensazione di poca cura generale. Gazebo ammalorati, stato del manto erboso dei campi naturali non adeguato, materiale non utilizzato e usurato depositato in diversi punti del centro, tondini sfondati pericolosi, fancori rotti, materiale di grosse dimensioni depositato nelle aree verdi, poco presidio delle strutture, eccetera. Abbiamo anche evidenze fotografiche di quanto riportato. Da sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in data 16 settembre 2022 si rilevano parte di queste mancanze, tra cui quella più macroscopica è al punto 2 del verbale. Testualmente dice: il campo da calcio è tutto da rifare, il tappeto è rovinato e occorre metterlo in sesto. Si sottolinea il fatto che il campo A è il principale, quello utilizzato sino a dicembre 2022 dalla prima squadra della SD inviate. In data 26 settembre 2018 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di concessione tra Comune di Limbiate e la società Blu SRL. Adesso non leggo tutti i dati, diciamo, formali per non appesantire. La delibera di giunta 671 veniva ampliata la concessione con Blu, affidando la gestione alla stessa della casa del custode del parcheggio antistante il centro sportivo, prevedendo l'esonero dal pagamento del canone a fronte dell'erogazione di alcuni servizi. Apertura e chiusura del parcheggio, sorveglianza notturna del centro e manutenzione ordinaria del parcheggio da parte del concessionario. Con la delibera del 2021, con l'approvazione dell'addendum della concessione, la stessa, avente scadenza marzo 2024, è stata prorogata sino al 5 marzo 2030. Ai sensi dell'articolo 165 del codice appalti, i contratti di concessione comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo, che lo assume effettivamente allorché, in condizioni operative normali, è esposto alle fluttuazioni del mercato e non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. L'articolo 168 del codice, che è il titolo durata delle concessioni, prevede: 1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici, come risultanti dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Considerato che il soggetto privato gestore, Blu SRL, è tenuto a rispettare quanto previsto dal capitolato d'appalto in essere, nel capitolato sono contemplati in modo puntuale gli adempimenti a carico del gestore, tra cui all'articolo 6 è previsto che tutti gli interventi manutentivi relativi ai tappeti sintetici ed erbosi dei campi da gioco siano in carico al concessionario e in particolare irrigazione dei campi secondo il bisogno e rigenerazione annuale e rispetto della normativa FGC sulle omologazioni. All'articolo 2 del capitolato è previsto che il concessionario debba utilizzare l'impianto in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia nel rispetto delle norme vigenti del capitolato d'appalto. All'articolo 5 è previsto che il gestore debba mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi, segnalando tempestivamente all'amministrazione comunale situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle normative vigenti. All'articolo 7, laddove si parla di oneri a carico del comune, è previsto che manutenzione straordinaria degli immobili e impianti siano in carico allo stesso, ad esclusione di quelli previsti all'articolo 5-6. Al medesimo articolo 7 è altresì precisato che sono escluse dalle manutenzioni straordinarie quelle relative a spese straordinarie conseguenti ad incuria e dolo del concessionario. All'articolo 16 è previsto che il Comune faccia verifiche, controlli e ispezioni nel rispetto di quanto previsto dal capitolato e che le eventuali carenze manutentive vengano contestate al concessionario. All'articolo 19 sono previste le penalità da applicarsi in caso di inadempienza. Con delibera di giunta del 2022 sono stati approvati interventi di bonifica delle coperture in cemento amianto presso le strutture del centro sportivo di via Tolstoi, tra cui gli spogliatoi, per un importo di 140.000 euro, somma a carico del bilancio comunale. In realtà, nel piano investimenti e manutenzioni approvato in sede di gara per la concessione della gestione del centro, era prevista tra gli investimenti per manutenzioni straordinarie in carico al gestore la bonifica amianto tetto spogliatoi. Nel DUP 2023-25, recentemente approvato, all'interno dell'obiettivo strategico l'impegno dello sport è testualmente riportato che nel 2023 saranno valorizzati in particolare progetti di eccellenza sportiva come quelli della pallavolo e del calcio, maschile e femminile, partendo dalla considerazione che dietro progetti sportivi di qualità c'è anche un progetto di città che cresce e di promozione del brand territoriale. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere se il Comune abbia fatto regolarmente le verifiche e le ispezioni di cui l'articolo 16 del capitolato, oltre a quella di settembre 22 di cui siamo a conoscenza, e se in tali occasioni abbia già, se fatte in precedenza o nuovamente, se fatte successivamente, rilevato e contestato al concessionario carenze manutentive rispetto al campo in erba in questione o altre strutture presenti, tenuto conto che tra gli adempimenti del gestore è prevista la manutenzione dei campi e in particolare per quella in erba la rigenerazione annuale degli stessi, cosa di cui si dubita fortemente visto lo stato in cui versa in particolare uno dei due campi a 11 presenti. Se siano state elevate penalità al gestore per inadempienze e in caso affermativo quante e quali, per sapere se la S di Lungate abbia manifestato il disagio per le condizioni dei campi di gioco che rendono intrito all'amministrazione comunale, se l'amministrazione comunale, coerentemente con quanto approvato nel proprio DUP, intende intervenire per riportare la situazione alla normalità, che prevederebbe che in una città di 35.000 abitanti, la prima squadra di una società sportiva, considerata peraltro un'eccellenza dalla stessa amministrazione, disputi le gare nel proprio comune. Per sapere se le altre associazioni sportive fruitrici del centro abbiano riportato al comune criticità particolari, sia rispetto alle strutture che riguardo ai rapporti organizzativi, gestionali ed economici con il concessionario. Se venga regolarmente verificata la checklist periodica di monitoraggio della struttura sportiva e delle attrezzature, definita da gestore e amministrazione comunale, secondo quanto previsto l'articolo 14 del contratto di appalto. Se il Comune faccia delle verifiche sulle tariffe applicate dal gestore alle associazioni sportive di Limbiate e in particolare se venga applicata la scontistica offerta dal gestore in sede di gara. Punto A4 del progetto di gestione sportiva proposto dall'aggiudicatario. Se le giornate di apertura a favore del Comune e gli spazi messi a disposizione delle scuole, associazioni disabili e centro diurno disabili di Limbiate vengano utilizzate e in che modo. Quali verifiche il Comune abbia fatto sul nuovo piano economico-finanziario del gestore, presentato a seguito di richiesta di Blu SRL del dicembre 2020 di riequilibrio economico-finanziario, successivamente integrata con PEC dell'11 maggio 21, per addivenire all'addendum alla convenzione che ha consentito la ripetizione della concessione portando un nuovo termine di scadenza a marzo 2030. In considerazione di quanto stabilito dall'articolo 168 del codice citato in premessa, tenuto conto che il gestore avrà senz'altro ricevuto dei ristori per il periodo di chiusura delle attività, che nello stesso anno in cui è stato definito il nuovo termine della durata convenzione, il gestore è stato autorizzato a realizzare due campi da padel, di cui però non si rilevano ricadute nella parte cavi del piano economico finanziario ripresentato. Sempre nel 2021 sono stati fatti la pista di atletica e l'impianto di illuminazione, l'importo previsto per i lavori 440.000 euro e questo senza dubbio avrà comportato maggiori ricavi per il gestore. Nel corso del tempo il gestore ha aumentato sicuramente i ricavi considerato che si sono inserite nuove società fruitrici del palazzetto e che si risulta che le tariffe applicate siano state aumentate anche a seguito di approvazione di un nuovo prospetto tariffe con la medesima delibera di approvazione dell'addendum. È prevista la realizzazione di nuovi campi da calcetto e padel ed efficientamento energetico spogliatoi per un valore di oltre 1 milione di euro, che comporteranno senza dubbio nuovi ricavi e minori costi per il gestore, richiedendo pertanto una nuova valutazione del piano economico finanziario. Recentemente è stato riqualificato il parcheggio antistante del centro sportivo, con indubbia, anche se so che devono terminare i lavori, con indubbia ricaduta positiva sulla fruizione dello stesso. Altri interventi di manutenzione straordinaria si sono succeduti nel tempo, tutti sicuramente favorevoli ad una maggiore attrattiva degli spazi del centro, se ben promossi e gestiti. Adesso un'altra domanda: quale sia l'entità dei ristori ricevuti dal gestore per la pandemia? Quali siano stati gli investimenti realizzati dal gestore sino ad oggi e la loro quantificazione economica? Per quale motivo gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla bonifica dell'amianto, tetto spogliatoi, in carico al gestore siano stati invece realizzati dal Comune e se di questo si è tenuto conto nei rapporti economici con lo stesso? Quali manutenzioni straordinarie sono state riconosciute al gestore per quale importo complessivo? Se al Comune sia stato comunicato, così come previsto dall'articolo 23 del capitolato, quali attività siano state subappaltate dal concessionario e a quali soggetti? Quali siano stati in questi 5 anni, escludendo naturalmente il periodo di sospensione attività a causa Covid, le attività e iniziative di aggregazione sociale organizzate dal gestore e atte ad incrementare la fruizione e l'utilizzo da parte del pubblico degli impianti, feste, concerti, spazio famiglia, eccetera, così come previsto dal capitolato sottoscritto nel contratto d'appalto, e quale partecipazione abbiano eventualmente registrato, numero di accessi ad esempio. Se esistono dati circa le frequenze del centro, sia come società sportive che come singoli cittadini, che possano far comprendere il trend degli utilizzi. Quali azioni, in generale, l'amministrazione intende intraprendere per favorire una migliore gestione del centro nel suo complesso, che vada incontro alle esigenze delle associazioni limbiatesi e dei cittadini più in generale, primario obiettivo di un centro sportivo comunale. Concludo proprio brevemente, faccio alcune considerazioni finali. Allora, ci rendiamo conto che l'interrogazione è piuttosto complessa perché prevede tante domande e quindi tante risposte che ovviamente ci aspettiamo di ricevere nei dovuti tempi. Però se volessimo, diciamo, sintetizzare tutta questa interrogazione fiume, quello che stiamo chiedendo sostanzialmente è che la cosa pubblica, nello specifico il centro sportivo, venga gestito al meglio. Allora, dobbiamo dire una cosa, che comunque i posti di denuncia e la nostra interrogazione e probabilmente anche qualche articolo di giornale che sono usciti in queste settimane hanno avuto degli effetti benefici immediati, almeno 3. E signor Sindaco, non ci dica che è una coincidenza anche questa volta. La prima: dopo 48 anni dalla sua redazione, la Giunta Comunale si è sentita in dovere di adottare la carta del fair play sportivo e di promuoverla presso le associazioni sportive. Faccio presente che dei cavoli simili, ma magari più aggiornati, sono già conosciuti da tempo da tutte le società sportive e alcune ce ne hanno anche affissi. Secondo, è risorta la pagina FB Facebook di Limbiate Sport, pagina che assieme al sito internet collegato è stata valorizzata in 4.000 euro dal gestore con offerta migliorativa, pagina che non pubblicava più post da giugno 2022. E che improvvisamente, per la delizia dei suoi 70 followers, ha ripreso a pubblicare anche più di un post al giorno, riproponendo anche un paio di eventi realizzati nell'estate 2022. Post puntualmente e solertemente ripresi dalla pagina Facebook gestita dal nostro collega consigliere, che ha lo stesso nome, tra l'altro, dell'informatore comunale, dove ci aspettiamo quindi di ritrovare le stesse notizie. Il terzo beneficio è che il sindaco, sappiamo che ha convocato i genitori che avevano segnalato e non hanno portato lamentele per fare dispetto, ma avevano semplicemente segnalato come nel diritto e anzi secondo noi come dovere di ogni buon cittadino che tiene al bene pubblico e che paga sia con le proprie tasse che con la tariffa annuale che versa all'associazione sportiva di riferimento dei servizi, che quindi ha diritto di riceverli in modo adeguato. Tenuto anche conto del fatto che il gestore privato in questo caso lo fa per un proprio profitto e non lo fa per il bene della società limbiatese. Quindi a maggior ragione bisognerebbe controllare quello che fa, come gestisce un bene che, ripeto, è dei cittadini di Limbiate.
La più lunga interrogazione che abbia mai... Sindaco?
No, quando abbiamo bisogno di qualche interrogazione ci rivolgiamo a voi perché è talmente dettagliata. È chiaro che non possiamo rispondere in modo dettagliato a questa interrogazione, verrà risposta per iscritto, come prescrive nei 30 giorni. L'unica cosa che posso dire, visto l'accenno che ha fatto
ha il merito, così che io non potevo, coincidenza, non è solo coincidenza, i genitori sono stati, c'è stato una, tratto da un articolo del giornale, allora, i genitori sono stati chiamati, non i genitori, sono stati chiamati alla società sportiva con un direttivo, dove hanno partecipato anche alcuni genitori. Chiaro che io mi interloquisco con la società sportiva, non posso interloquire con i genitori, che chiunque genitore. È stata, devo dire, una riunione molto proficua, dove noi abbiamo potuto, dove io ho potuto, l'assessore Rocastro, potuto dire quali sono i progetti sul centro. Ho detto anch'io, ho accettato su alcune piccole segnalazioni che è vero, perché non bisogna nascondere che ci sono piccole disfunzioni, ma che non erano tutte quelle che si manifestavano. Per quanto riguarda i lavori, ad esempio vedo la fotografia del giornale di oggi, di ieri, quei rotoli di manto erboso che si vedono rimangono ancora lì, perché noi abbiamo fatto un progetto, lo sport in periferia, dove abbiamo chiesto 1 milione di contributi alla Regione Lombardia, e siccome la collocazione dei campi da palla dovrebbe venire proprio dove sono i rotoli, mi sembra quasi impossibile pensare di mettere i rotoli del manto erboso, sapendo benissimo che fra qualche mese, se la Regione Lombardia ci dà il finanziamento, dobbiamo tirarli su. Quindi sono messe lì dalla società, e mi credo che sia il buon senso del buon padre di famiglia, quello di non fare un lavoro per rifarlo. È ovvio che visivamente può dare fastidio, e questo è stato spiegato ai genitori, che hanno capito il perché. Per quanto riguarda i tavolati che ci sono vicino al centro sportivo, al palazzetto dello sport, sono i lavori che devono essere fatti per quanto riguarda l'arrampicata, se non ricordo male, quindi sono messi lì. Quando arriva il materiale da qualche parte va messo, è ovvio che il materiale va ammucchiato. Non si può scrivere questo è il materiale che deve essere fatto entro 3 mesi collocato. Quindi c'è molta, diciamo, anche un po' dal fervore di contestare, e hanno contestato alcune cose che in realtà è buon senso, è il buon padre di famiglia, è il buon imprenditore, ha fatto bene a non mettere questo materiale, perché fra qualche mese, una volta che la Regione Lombardia dovesse approvarci il progetto, che voglio ricordare si tratta di 1 milione. 1 milione di strutture sportive che vengono collocate nel centro sportivo, che se ne favorisce tutti. Quindi ecco perché, per quanto riguarda la carta, non è vero che ci sono, a meno, può essere anche vero che in qualche spazio, siccome sono spazi pubblici, a me non risulta che in nessun spazio pubblico, né palestra, né centro sportivo, c'è affisso la carta del fair play. Questo perché? Perché ritengo necessario, più che mai oggi, ritornare alle buone educazioni che ci hanno insegnato i nostri genitori. Questo ho detto anche ai genitori nella riunione. La lamentela che avevo dei genitori non era in merito alle disfunzioni del centro sportivo, la lamentela era che entro nella gestione sportiva. Allora, se un genitore porta un bambino a fare sport, credo che delega la società sportiva, delega l'allenatore a educare e a far crescere il bambino. Qui c'è anche un'invasione da parte dei genitori nella gestione sportiva, io quello mi lamentavo. Se voi andate da qualche partita di calcio, vi invito ad andare a vedere, vi renderete conto che abbiamo i genitori che non solo fanno allenatori, fanno anche oltre. Allora io dico, ma stiamo vivendo un momento particolare dove lo sport, tutti diciamo che è utile, fa crescere il bambino, poi vi invito ad andare a vedere una partita di calcio dei bambini, capisco da dove c'è la partita di competizione, vi invito ad andare a vedere e poi tornate qua in consiglio e dite quello che succede. Mi sembra che tutto si può parlare tra l'educazione, si parla anche a botte, sono bambini di 10 anni, allora ritengo che magari noi, visto, non è che con la carta pensiamo di risolvere il problema, bastasse una carta di fair play, credo che anche le società sportive devono essere coinvolte, e anche i genitori così attenti, premurosi nel sollecitare e nell'individuare difficoltà oggettive del centro sportivo, siano così premurosi anche a comportarsi da genitori, perché il genitore in quel momento diventa anche lui una persona a cui il bambino si riferisce, perché lascia la rigidità o l'educatore sportivo esce fuori dal cancello del centro sportivo, anzi non è esce fuori dal cancello sportivo, esce dalla porta dello spogliatoio e già il genitore diventa tutto l'opposto di quello educato l'allenatore. Credo che un esame di coscienza, tutti, amministratori, genitori, scuola, sport, società sportive, credo che dobbiamo farcela. Io da questo la mentela e credo che la carta del fair play sia l'inizio di un percorso che noi come amministratori, noi, perché qui non c'è destra sinistra, noi tutti dobbiamo cercare di far capire che lo sport è educare, ma ci deve essere qualcuno che poi educa e venga rispettato, partendo da noi stessi, senza che sia sempre l'altro. Ecco qual è la mia lamentela, e l'ho detto ai genitori. Comunque, per quanto riguarda invece la struttura articolata, verrà risposto, come abbiamo sempre fatto, entro il tempo necessario che gli uffici predisporranno la risposta che ho insieme a noi.
Grazie Sindaco, ricordiamo che questa interrogazione ce la ritroveremo nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Non la leggerai ancora, ci mancherebbe. Fatti. Arriveremo legge Brunato, così mettiamo la branda qua, va bene, ok. Grazie a tutti gli intervenuti, buonanotte e arrivederci alla prossima seduta.